Ma avete sentito com'è bella la voce dell'assemblea? La vostra voce. E poi stasera sembra avere una bellezza particolare. Fatemela sentire. Ripetiamo questo. La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Ancora. Sono prove di cielo queste. Come ci dice l'Apocalisse, un giorno per la misericordia di Dio potremo unire queste nostre voci già bellissime qui su questa terra al coro degli angeli e dei santi, intonato dalla Vergine Maria. Vogliamo ascoltare questa parola che il Signore ci dona in questa 33ª domenica del tempo ordinario. Si sta per concludere l'anno liturgico, si chiude questa sera la porta santa del giubileo, della misericordia. Il Signore ci parla come sempre. Già questa sua ostinazione nel volerci parlare è segno della sua misericordia, perché non è certo per una mia corrispondenza alla sua parola. Ci sovrasta letteralmente la sua misericordia in tutto. Avete sentito? Siamo al Tempio di Gerusalemme, alcuni come ogni più israelita, alcuni al Tempio si vantavano della bellezza di quelle pietre, di quel luogo, veramente il vanto di Israele, l'unico popolo che poteva dire che Dio aveva preso casa tra le case del popolo, così abitava tra di noi, abita con noi, è il Dio con noi. E il Tempio di Gerusalemme è il luogo della sua presenza. Vanto di Israele. Gesù dice una parola che per il cuore di ogni più israelita doveva essere come una pugnalata. Dire di questo luogo, di questo Tempio, non rimarrà una pietra sopra l'altra, tutto verrà distrutto. Di lì a poco, 40 anni dopo, questa parola si compiva con una sequenza di eventi drammatici. Dopo la Pasqua del 70, una Pasqua molto frequentata con molti pellegrini a Gerusalemme, poco dopo la Pasqua l'esercito romano pone l'assedio alla città, lo comanda Tito, Tiberio è comandante in seconda, 4 legioni attorno alla città santa. Nel giro di pochi mesi conquistano la terza cerchia di mura, poi la seconda, occupano la Torre Antonia e stringono sempre di più il cuore della città santa. Nei primi giorni di agosto non hanno più nulla da poter offrire in sacrificio e vengono sospesi i sacrifici nel Tempio di Gerusalemme. Passa nemmeno un mese, il 29 di agosto, le truppe romane entrano dentro il cortile interno e incendiano il Tempio. Il giorno coincide, è lo stesso giorno, il 10 del quinto mese, il mese di Los, nel quale nel 587 Nabuzzardan aveva dato fuoco al primo Tempio. La coincidenza è agghiacciante. Il Tempio viene violato, vengono offerti sacrifici pagani sull'altare del Tempio Santo di Gerusalemme, viene violato il Santo dei Santi, si sacrifica alle insegne romane, Tito è acclamato come imperatore. L'abominio della desolazione. Il fatto è talmente devastante, disastroso, che Gesù, annunciandolo come i grandi profeti, che Gesù annunciando questo disastro, la rovina di Gerusalemme, ne parla come se fosse un giudizio universale in miniatura, fatto per la città santa di Gerusalemme, che è tutta profetica, sempre. E ciò che viene detto profetizzando la rovina di Gerusalemme diventa per la Chiesa parola che guarda oltre, che guarda ai tempi ultimi, al tempo del suo ritorno, per dire alla Chiesa, cioè a noi, come si sta in attesa del suo ritorno, che sarà il compimento del regno, ma che sarà anche il momento del giudizio ultimo, finale. Su Gerusalemme Gesù ha versato le sue lacrime. Signore, perché non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata? E quella rovina è la conseguenza, o meglio, Dio è buono, ama il suo popolo, è l'evidenza di ciò che Gerusalemme non ha saputo fare. Accogliere la grazia con la quale era stata visitata, città eletta su tutte le città. Come sta la Chiesa dentro questo tempo? Sta vivendo, ci sta dentro, vivendo la persecuzione. Avete sentito la descrizione durissima della persecuzione. La comunità che ascolta il racconto che Luca fa nelle sue pagine comprende bene il significato di queste parole, perché le vive, vive il dramma della persecuzione, di famiglie spaccate dove non si esitava a denunciare i propri familiari per non rischiare di dover cadere tutti sotto i colpi della persecuzione. Eppure, dice Gesù, questa persecuzione è cosa buona, perché dà alla Chiesa la possibilità di fidarsi di Dio, di non preparare una sua difesa. Dà alla Chiesa la possibilità di dare testimonianza, dà alla Chiesa la possibilità di vivere la Pasqua in attesa del suo ritorno. La Chiesa di sempre ha sempre vissuto la persecuzione, ancora oggi vive la persecuzione, non ce ne accorgiamo, ma ci sono fratelli e sorelle che oggi, in questo giorno, in questa domenica, hanno rischiato la vita per poter spezzare il pane, come noi facciamo ora. Hanno rischiato la vita ogni domenica in Pakistan, in Nigeria, in Sudan. Certo, non fa notizia, no, che vuoi. La notizia è l'intervista alla seconda moglie di Trump, roba da pazzi. Ma che muoiano i cristiani non importa al mondo. E poi c'è quell'altra persecuzione, quella silenziosa, subdola, che ti fa vergognare della tua fede, e ti fa vergognare della tua fede, Signore? Come sta la Chiesa in attesa del suo ritorno? Perché non ci accada di vivere ciò che ha vissuto Gerusalemme, di non accorgerci della grazia che ci ha visitato. Una grazia che per noi in quest'anno giubilare si è mostrata in tutta la sua sovrabbondanza, generosità, universalità, gratuità, che sono le caratteristiche dell'amore di Dio per noi, di un amore che perdona, che si è messo in cerca di noi, che ci ha raggiunto, che si è offerto a noi, chiedendo a noi semplicemente di stare dentro questo amore. Uno stare che diventa poi certamente impegnativo per noi, perché non c'è nulla come la gratuità di un dono che diventa impegnativo per chi lo riceve. Non c'è nessuna legge che possa avere una forza tale come quella di un dono che ti raggiunge nella più assoluta gratuità. Noi siamo stati amati da Dio così. Ciascuno di noi vale il crocifisso, la misura estrema della sua misericordia per noi. E la Chiesa, che è madre, che cerca ogni modo per poterci immergere dentro quella misericordia, la sua misericordia, perché possa guarirci da dentro, nel profondo. E che cos'è l'indulgenza del Giubileo se non questa guarigione nel profondo? Ad andare a sanare nel profondo le ferite del nostro peccato e a darci così la possibilità di una vita nuova, rigenerata dalla grazia. Anticipazione del paradiso per noi, anticipazione del paradiso. Per cui già su questa terra noi possiamo dire che la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. La salvezza insieme. Perché lo abbiamo sperimentato, perché è così. E a noi è stata data la possibilità di conoscere quel volto paterno di Dio, paterno di Dio, non di giudice spietato. Se c'è un giudizio, è un giudizio di misericordia, misura estrema della giustizia, solo Dio sa fare questo calcolo. A noi è stato dato di poter contemplare ancora una volta, con questa grazia particolarissima del Giubileo, il volto paterno di Dio che noi pensavamo di aver smarrito per sempre, dopo esserci sottratti al suo sguardo di amore con il peccato d'origine. Il Figlio è venuto a mostrarci il volto del Padre, a guardarci con quello sguardo di misericordia che salva, che guarisce. Senti che ci viene data la possibilità di anticipare il giudizio. Il giudizio ultimo, finale, si gioca adesso, qui. Ci è stata data la grazia del Giubileo per poterci già immergere dentro quel giudizio che è la croce di Gesù per noi e lasciarci guarire, per essere trovati pronti all'incontro con Lui, perché Lui torna, un giorno tornerà, come l'abbiamo visto salire in cielo, un giorno Lui tornerà. E come vorremmo essere trovati? Come vorremmo essere trovati? Impegnati a fare che cosa? Con quali pensieri nella testa, con quali sentimenti nel cuore, a costruire quale chiesa, quale comunità, preoccupati di che cosa? Di difendere confini, di accampare diritti, preoccupati di che cosa? Ma ci potesse trovare tutti spesi per annunciare il Vangelo, nel desiderio di poter far conoscere al mondo l'amore di Dio che salva, che è misericordia pura. Quell'amore per il quale noi siamo vivi per il suo amore. Lui un giorno tornerà. Vorremmo essere trovati così, Signore, da te. gioiosi nel poterti incontrare senza paura, anzi desiderosi dell'incontro con te. Con le parole tue sulle labbra, il tuo Vangelo da annunciare al mondo, con nel cuore i tuoi sentimenti, quei sentimenti che permettono alla Chiesa di stare dentro la persecuzione come un'occasione buona per dare testimonianza, per vivere la tua Pasqua. Così noi vorremmo essere trovati, lavati dalla tua misericordia, come ci hai dato la possibilità di fare in quest'anno, attraverso gesti semplici, ma impegnativi per noi. Si chiude la porta santa, ma ciò che la misericordia di Dio ha operato dentro di noi, ora si deve espandere dentro questa nostra Chiesa, dentro le nostre relazioni, dentro il nostro presbiterio, dentro le nostre comunità, nei cuori di ciascuno di noi, nelle nostre città, nei nostri paesi. Se si potesse espandere ciò che abbiamo goduto, il perdono dell'amore di Dio per noi, la possibilità di essere rigenerati. Questo vuole fare l'amore di Dio, vuole trasformare ogni cosa. Per questo lui è venuto, per far nuove tutte le cose. È solo così che l'incontro con lui sarà una festa, una festa. E non importa a che punto del lavoro ci troverà, ciò che conta è che ci trovi a lavorare nella sua vigna, che ci trovi così, tutti dediti alla sua parola, al suo Vangelo, a custodire la sua presenza, la molteplicità della sua presenza in mezzo a noi. Signore, noi ti ringraziamo per quest'anno che ci hai donato attraverso la Chiesa che è nostra madre. Ti ringraziamo per questo annuncio di misericordia, per l'ostinazione del tuo amore per noi, per la pazienza con la quale tu guardi alla nostra vita. Sentiamo che quanto abbiamo celebrato è in noi e che ha una forza. Ti chiediamo di non soffocarla. Ti chiediamo di poter essere tutti pervasi e portati da questa potenza di amore che ci ha salvato, per poterlo annunciare al mondo, perché possa riempire la buona notizia del tuo amore che salva, che ci ha salvato nella tua Pasqua, per poter portare questa buona notizia al mondo e tutto possa essere rinnovato dal tuo amore. Signore, noi siamo vivi per la tua misericordia e il nostro essere vivi per la tua misericordia è la prima testimonianza al mondo che tu, Signore Gesù, amato, sei vivo, vivo, vivo.